We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will soon smile through.
good morning to you and you and you and you.
Ascoltatori di Oltrelago, su questa ballata dei disoccupati. Perché? Perché stranamente noi ci troviamo in uno strano paese. Buongiorno Franco Iappelli,
buongiorno
anche a Giorgio De Rossi. E noi ci troviamo in un singolare paese in cui il governo dice che abbiamo il top dell'occupazione, che abbiamo raggiunto dei momenti assolutamente straordinari per quanto riguarda appunto l'occupazione generale, e poi apriamo le pagine dei giornali e ci troviamo invece davanti a uno scenario un po' diverso, ma non perché i giornali sono cattivi e vogliono raccontare un'altra realtà, è perché ci sono delle crisi aziendali che ormai sono come dire ataviche, vorrei dire, vorrei raccontarla così, perché quella che riguarda l'Ilva di Taranto è senz'altro una questione che si perde nella notte dei tempi. Rabbia e disperazione all'Ilva, tradita da ArcelorMittal, non vogliamo più tornare, troppe bugie e troppi debiti. Sono circa 1447 le tute blu in cassa integrazione, mangiamo pasta in bianco, carabinieri in fabbrica per l'inchiesta sulle emissioni dello stabilimento. E allora la situazione è diciamo non fuori controllo, è una situazione che parte da lontano, da lontanissimo. ArcelorMittal era stata scelta ormai credo più di 10 anni fa come l'azienda indiana dell'acciaio, capace di rilevare l'Ilva di Taranto in un'ottica di privatizzazione del settore che era stata avviata, non mi ricordo Franco, ricordami qual era il governo, perché ormai mi sono anch'io un po' persa, e comunque non c'era Calenda, cioè stiamo parlando di molto molto tempo fa. E qui dice addirittura il 2018, secondo me è molto prima, perché mi ricordo di essermene occupata in tempi veramente non sospetti. E invece ArcelorMittal, che ha tentato di fare delle innovazioni, che ha tentato di come dire, trovare una nuova via, un'azienda dove sostanzialmente il siderurgico era ormai un settore in via d'estinzione, quindi dovevano cercare di differenziare l'offerta dell'Ilva, e poi invece anche loro si sono arresi davanti anche a un governo che nel corso degli anni, pur cambiando, ha cambiato anche opinione. Franco, l'Ilva come, diciamo, un qualcosa che è paradigmatico, direbbe qualcuno, dell'industria italiana?
Sì. Proprio nella maniera più assoluta, perché è la radiografia di un disastro, di un disastro per me voluto, cercato, una crisi emergenziale affrontata malissimo,
sì.
E con strumenti, tra parentesi, di politica economica, e sembrerà paradossale, ma anche
sì.
culturale
sì.
completamente inadeguati. Cioè la crisi dell'Ilva, questa è una mia opinione personale, sia ben chiaro, nasce dalla mania, se mi consenti, dalla mania privatizzatrice che ha pervaso questo paese dal Panfilo Britannia in poi. Questa
certo,
è la verità. Noi abbiamo venduto tutti i gioielli di famiglia,
sì.
E per quanto riguarda l'acciaio, l'acciaio non è uno scherzo. È vero che, diciamo, ci si perde in un certo senso, però quello che si perde, cioè quello che manca alla politica industriale del governo attuale e dei governi precedenti, perché cerchiamo di essere, anzi forse voglio spezzare una piccola lancia a favore del governo attuale. Io sono d'accordo con Urso quando dice che bisogna nazionalizzare. Beh, vabbè, insomma, c'è da discutere, però...
No, io non discuterei, sono assolutamente d'accordo con te. E il problema è che nazionalizzare significa poi rendere parte della cosa pubblica, che tu sai in questo momento fa acqua da tutte le parti, quindi insomma non so quanto abbia senso.
Dipende poi se l'Europa ce lo fa fare.
Esatto, e tra l'altro c'è anche questo aspetto.
C'è anche questo, perché libero mercato, siamo sempre al solito discorso di libera volpe e libero pollaio. Il discorso qual è? Una seria politica industriale in Italia non può fare a meno di una politica dell'acciaio.
Certo.
Politica dell'acciaio che già è stato un errore quello di far entrare gli indiani, di aver tentato una buffa privatizzazione, eccetera.
Sì, beh, c'era un accordo che il Movimento 5 Stelle ha un po' distrutto, e il Movimento 5 Stelle poi adesso dalla colpa a Calenda, che all'epoca era ministro dell'industria, insomma ministro di Via Veneto, e che aveva cercava di tenere fede a un accordo che aveva preso ancora il governo precedente a quello Renzi, quindi stiamo parlando di tempi ancora più antichi.
Ma vedi, il concetto attorno al quale stiamo girando in realtà è uno. Allora, o si fa una politica globale, industriale, e allora nella politica globale anche i passivi hanno una loro importanza e vanno riequilibrati, tenendo presente poi di un interesse globale collettivo. Invece la miopia qual è? La miopia è ramo secco, tagliamo. E questo è andato con l'Italia, è andato con tutto, eccetera, senza tenere presente i ritorni che esistono sia di immagine sia economici su una azienda che ufficialmente può essere tranquillamente in passivo, come possono essere, cioè esistono dei valori, dei servizi essenziali che si chiamano ferrovie, esatto. Si chiamano elettricità,
esatto.
Si chiamano
certo. e non possiamo rompere le scatole su questo, non l'ATAC
è stata in perdita, ma è un servizio che tu offri alla cittadinanza, esatto, per esempio,
cioè, sarebbe come dire chiudiamo le scuole perché i professori ci costano troppo oppure chiudiamo gli ospedali perché il primario prende troppo stipendio
non vendiamo le malattie
cioè non è possibile, cioè, teniamo presente, almeno per la mia concezione personale, sai, io vengo da una scuola, chiamiamola economica, che è quella dell'economia mista, dell'Iri di Beneduce, di queste cose qui, quindi per me la parola privatizzazione sempre e comunque rasenta la bestemmia, quindi non sono la persona più adatta a dare un giudizio, però il caso dell'Ilva secondo me è emblematico, cioè è arrivato il momento, cioè lo Stato deve intervenire, se no che Stato è, scusate?
No, assolutamente sì, però ci sono i problemi europei, che poi dicevamo prima, Franco, che lo Stato in questo momento potrebbe anche intervenire attraverso Cassa Depositi e Prestiti, attraverso Invitalia, che è già azionista di Ilva, però lì sembra proprio che non ci sia la possibilità di una riconversione industriale, perché il problema è il prodotto. Ora voi avete parlato giustamente, avete fatto l'esempio di servizi pubblici, ATAC, ospedali, scuole, eccetera eccetera. Qui stiamo parlando di un'azienda del siderurgico che ha un costo per la produzione dell'acciaio che è infinitamente più alto di quello europeo, per cui è fuori mercato. Allora, il tentativo che fu fatto all'epoca era quello, attraverso ArcelorMittal, di riuscire a cambiare l'obiettivo aziendale, di riuscire a cambiare quello che era la produzione interna e appunto riconvertirla in qualcosa che avesse un mercato.
Sì,
il problema è che lì si sono messi a litigare Calenda e Patuanelli, due geni assoluti dell'industria, dell'economia e soprattutto della politica, e quindi quando si sono messi a litigare l'uno con l'altro, poi alla fine la situazione è andata come è andata.
Ma comunque adesso... non puoi gestire un'azienda siderurgica con personaggi asiatici che hanno un costo del lavoro che è infimo.
Ma non solo, poi non puoi fare questo all'interno di un contesto di mercato che
potrebbero portare solamente un'aggiunta di dei costi loro, che significa schiavitù.
Non esistono contratti di lavoro in India.
Appunto, quindi.
Però ecco, questo ti fa vedere che ovviamente Franco ha fatto un riferimento molto puntuto al Britannia all'inizio di questa discussione.
Ha ragione.
E con qualche ragione, perché tutto parte da questa mania di privatizzazione, di privatizzare tutto, anche che poi è serpeggiante, è rimasta serpeggiante, certo, all'interno del paese, nel nostro contesto politico, sociale, soprattutto economico, per cui privato buono, pubblico cattivo, che è esattamente il contrario, perché pubblico è buono da sempre e privato è privato che si fa gli affari suoi. E quindi
questo sulla carta, poi in realtà in Italia il problema del pubblico, che è stato tanto vessato poi dall'opinione pubblica, è che ci si accorgeva di come poi nel pubblico ci fossero delle quantità di personaggi che stavano lì per grazia del parroco quartiere, e quindi la funzionalità dei ministeri per esempio era molto rallentata.
Sì.
Questo lo sappiamo tutti, cioè abbiamo avuto tutti, specialmente a Roma, abbiamo avuto tutti dei conoscenti che stavano al Ministero dell'Agricoltura e Foreste e facevano i modellini delle navi perché il capo ufficio era un appassionato, capito?
Sì.
Quindi,
allora, però io
poi voglio dire, non è tutto così, lo sappiamo tutti, ma in realtà il problema fondamentale, secondo me, rispetto anche a quello che diceva Franco, che diceva che Stato esse non controlla,
esatto,
il problema è che proprio non esistono più gli stati nazionali.
Certo.
E che esistono delle organizzazioni che sono trasversali agli stati e che servono a produrre reddito.
Beh, questo
produrre denaro.
Produrre denaro.
Quindi conta solamente tirare una linea e vedere, costa 10, guadagniamo 20, va bene. Costa 10, guadagniamo 9, non va bene. Fine.
Non va bene. Esatto.
Riguardo all'Europa, io vorrei far notare una cosa che è vero. che può mettere i bastoni tra le ruote, perché la concorrenza, la cosa, la libera iniziativa, eccetera. Però, come si dice, predicano bene ma razzano male, perché la stessa Germania, a me mi sembra che so anni e anni che sta tenendo in piedi la Deutsche Bank con lo sputo, abbiate pazienza, l'immagine un po' un po' raccapricciante, la Germania, quando si tratta di aiutare le proprie industrie, non guarda in faccia a nessuno. Cioè, con 10.000 sotterfugi li fa aiutare dai Land.
Ma così. C'è un dumping d'estato lì, clamoroso.
Quindi voglio dire, io penso che avremmo anche noi a questo punto un sacrosanto diritto di salvaguardare un po' la nostra gente, i nostri posti di lavoro.
Ma
i
certo.
nostri. Non possiamo.
Anche perché poi ci fanno un sacco di pippe, come si suol dire, sul discorso delle pensioni e che le pensioni che non regge il sistema, eccetera, eccetera. Poi, se tu non riesci a far reggere il sistema perché oggettivamente non ci sono posti di lavoro, poi è un cane che si morde la coda. Ecco perché io trovo surreale che tanti dibattiti, anche televisivi, che riguardano appunto questa magnificenza del momento che stiamo vivendo, con un'occupazione che tocca record storici.
Ecco, di questo
ecco,
volevo
è
proprio
dai,
di questo
su,
volevo
quando
proprio
si parla di propaganda, Franco,
volevo proprio parlarti, perché pure io sono stato colpito oggi, sembra strano, ma non c'è una grande notizia che cattura l'attenzione per tutta la giornata, tranne appunto quella un po' triste dell'Ilva. Però c'è una situazione di fondo, un insieme di notizie che danno un quadro della situazione effettivamente abbastanza fosco.
Sì.
Se vediamo per esempio il discorso della corsa ai discount per quanto riguarda il carrello della spesa, cioè della gente che non fa
D'altra
più la
parte,
spesa.
Non puoi andare da Bulgari a fare la spesa, Franco. Io lo sai meglio di me, che vuol dire ho un'idea di come funzionano i supermercati anche nella nostra piccola zona, e poi finiamo sempre per andare al discount perché dall'altra parte c'è veramente Bulgari.
Sì, vende a Carati.
Vendi a Carati, sì.
Sì, ma non è solo quello. La fascia di poveri assoluti è in aumento.
Basta vedere le presenze alla mensa della Caritas adesso da chi sono garantite.
Voglio dire, i segnali che puoi leggere oggi sui giornali oggi sono niente affatto confortanti.
Ma per
cioè
niente.
Aumenta l'occupazione, dove, come, perché, vabbè, poi ne possiamo pure discutere, però mi sembra che stiamo al livello della statistica di Trilussa.
Bravo,
insomma.
Bravo,
cioè,
questo è il punto.
Voglio dire, dico, sì, ci sarà pure sto pollo,
però
il problema è che c'è chi non ne vede nemmeno
una zampa,
insomma.
Esatto.
Questo è, mi sembra che la fotografia della situazione oggi, la vera notizia, se mi consenti, che hai notato anche tu, è un insieme di notizie, cioè un panorama desolante e desolato.
Ma poi soprattutto, come vengono calcolati questi posti di lavoro? Cioè, uno vale uno, pure se mi assumono part time, che però lavoro 12 ore,
allora,
e guadagno 1000
vale
euro al
uno,
mese,
no,
è un posto di lavoro, non è un posto di lavoro.
Quello è un posto di lavoro,
schiavitù.
Esatto, è un posto di di passaggio. Anche
oppure
perché
il contratto a 3 mesi, poi sto un mese fermo e poi dopo mi riassumo,
però
che so, due posti di lavoro.
Esatto,
certo, per lista
sei occupato. Sì.
Certo.
Diciamo che prima o poi qualcuno arriverà e dirà bisogna fare luce, poi se continui a mandare l'invocazione d'Annunziana dentro il talk show, e che devono l'invocazione d'Annunziana si chiama Italo Bocchino, e se lo continui a mandare lui a fare propaganda, a dire che va tutto bene, madama la marchesa, è finita lì. Cioè, io capisco che ci siano degli, come dire, delle necessità di parte, ma qui stiamo alla presa in giro generale, cioè parlare di un'occupazione al top quando l'occupazione che c'è è povera, non arriva alla fine del mese e molti stipendi sono sotto il livello dello stipendio che ti dà, che ti dà lo Stato quando praticamente sei indigente. Allora qui c'è qualcosa che non torna.
No, ma soprattutto gli stipendi sono inferiori a quelli che esistevano 20 anni fa o 30 anni fa,
ma quello è
quando il costo della vita era il 60%.
Non solo, ma tutto questo rende più fragile la società.
Ma certo, noi abbiamo perso potere d'acquisto in maniera...
Ma tu non hai perso solo il potere d'acquisto, hai perso la possibilità delle famiglie di avere una visione prospettica.
Esatto.
Quindi hai perso la possibilità che tutta la società abbia una connotazione e una strutturazione fatta in un certo modo, come vorrebbe Giorgia Meloni, che vorrebbe con la sua amichetta che sta in Parlamento che le diciottenni avessero come punto di riferimento, cioè, di fare dei figli. Io posso dire una cosa da femmina, ma magari fosse, cioè nel senso, vorrebbe dire che queste donne hanno la possibilità di studiare, di attrezzarsi, di mettere su famiglie e nel contempo di andare a lavorare.
Certo.
Questo non è possibile, cioè nel mondo de papalla è così e non in quello che stiamo vivendo in questo momento.
Questa, fra l'altro, è una società basata sui nonni.
È basata sui nonni,
perché
certo.
I nonni hanno la pensione, i nonni tengono i bambini delle donne che hanno la fortuna di poter andare a lavorare.
Certo.
Questo
certo.
È fatto.
Posso fare l'intellettuale?
Vai.
Sì, prego, ne ha facoltà.
Io mi vergogno, il termine intellettuale mi ripugna, però voglio dire, dico,
metti mano alla pistola,
certo, no. La questione è questa, però, mentre tu parlavi, Elena, e parlavi della mancanza di prospettiva della famiglia, dell'individuo in questo tipo di società, mi è ritornato in mente il buon Heidegger, andiamo pesanti
stamattina, proprio
oggi pesanti,
sta sfoderando
diceva la perdita peggiore per un uomo è la perdita dell'orizzonte. La perdita dell'orizzonte significa la perdita della propria personalità, del proprio essere, del così via. E questo è quello che sta accadendo alla nostra società, se andiamo a vedere. Cioè la perdita della direzione. Visione futura.
Esatto.
Il mondo arriva fino a lì. No, non ce l'ho più.
Non c'è più. Sono già al bordo.
Esatto.
Sì, no, ma questo siamo assolutamente d'accordo e a questo punto sembra, però ne dobbiamo parlare per forza perché fa parte della nostra trasmissione parlare di notizie e ovviamente dopo questo scenario tutt'altro che confortante che vi abbiamo regalato andiamo a parlare di quelle che sono invece le altre notizie di oggi, perché mentre appunto c'è questo quadro ci si occupa di poltrone. La voglio, come dire, riassumere così la giornata di ieri, che ha visto una lotta ormai all'ultimo sangue sulle candidature delle regionali. Mi direte voi, ma chi se ne frega? È un problema invece della politica e soprattutto di questa antica politica che siede nei banchi parlamentari, di pensare a occupare le poltrone per dare l'immagine di potenza pur di governare invece di governare e di pensare appunto a risolvere anche questi problemi di prospettiva che non sono di facile soluzione, ma se tu passi tutto il tuo tempo a pensare a come occupare la poltrona della Sardegna e a toglierla al tuo amico Salvini che invece con Christian Solinas ha governato per gli ultimi 5 anni. E poi alla fine io posso anche venire da te e dirti ma ce fai o ce sei, come si dice a Roma. Allora, che cosa sta succedendo? Sta succedendo che dentro la maggioranza se le stanno dando di santa ragione, perché a partire dal 25 febbraio fino a giugno ci saranno tutta una serie di scadenze elettorali che riguardano alcune importanti regioni, per lo più in mano al centro-sinistra. E allora Giorgia Meloni che cosa dice? siccome io sono sottostimata in queste diciamo poltrone regionali, perché sono praticamente tutte dei miei alleati, voglio prenderne una di una regione grossa come la Sardegna, cambiando il cavallo di battaglia per essere appunto per essere presente anche all'interno delle regioni, non rendendosi conto che poi ci saranno sempre nel corso dell'anno, cambieranno anche, dovranno cambiare i governatori di Emilia-Romagna, Toscana e altre regioni che sono invece in mano al centro-sinistra e che lei potrebbe serenamente contendere, ma intanto vuole mettere cappello. Allora, tutto questo sta rendendo la guerra interna al centrodestra ancora più visibile di quanto non lo sia stata fino a questo momento. Non è per niente vero che vanno tutti d'accordo, madama la marchesa, è invece vero che se le stanno dando di santa ragione, e di qui alle europee ne vedremo ovviamente delle belle. Questo fa perdere totalmente a questa maggioranza la visione di quelle che sono le cose da fare, e infatti questo governo non sta facendo niente, sta occupando poltrone. Franco, probabilmente tu non sei del tutto d'accordo con me, però quello che io vedo dai giornali di oggi e che, ahimè, mi tocca anche scrivere qualche volta la sera, è esattamente questo lo scenario che io intravedo.
Beh, ma perché non dovrei essere d'accordo? No?
No, non lo so, perché di solito, voglio dire, tu dici che in fondo questo governo qualche cosa sta facendo una mazza, se posso essere, come dire, molto tranchant.
Beh, diciamo, qualcosa non significa che sta facendo delle grandi cose. Ho detto qualcosa, onusta collega.
Onusta! Onusta! Le trova solo lui queste parole. Onusta!
Cioè, è vero che io sono un uomo di parte, ma è pure vero che sono un giornalista. Prima viene il giornalista e poi viene l'uomo di parte, insomma, dico... quindi la realtà,
sì.
La realtà balza evidente agli occhi,
certo.
Insomma,
certo.
Non è che possiamo, secondo me, un errore clamoroso, cioè la cosiddetta Ducetta, come la chiamano,
sì. Su Dagospia,
con qualche ragione, a questo punto
diciamo con qualche asperità di carattere, certo. Che giustifica. Mm-hmm. Giustifica il soprannome. No, scusa tanto, posso dire una cosa? Mm-hmm. Mi sta deludendo, oltre vabbè la delusione prima politica, ma oserei dire anche come personaggio politico, come abilità istrionica,
sì.
da leader, perché insomma ha vinto alla lotteria, cioè. È presidente del consiglio, cioè se penso che neanche nei suoi sogni più dorati, più favolistici, più onirici della sua infanzia,
sì.
Potesse sognare di diventare presidente del consiglio. Ora, cioè, voglio dire, dico contentati, nel senso, fai l'equilibrata. Adesso
sì, esatto.
Devi fare l'equilibrata, non è che puoi dire, sembra la famosa battuta di Enrico Cuccia, no? Quando durante le riunioni dei consigli di amministrazione dice, questo è mio perché c'ho l'articolo quinto. Mm-hmm. Allora gli altri facevano, scusi, ma che è l'articolo quinto? Chi ce l'ha a mano ha vinto, quindi... la famosa sta frase di Enrico Cuccia era famosa,
sì, esatto.
Però voglio dire, era il patron di Mediobanca, sì. Non era il presidente del consiglio a Palazzo Chigi, non si fa così, cioè, anzi questo era un momento di dimostrare una certa liberalità nei confronti degli alleati,
mm-hmm.
Una cosa che non ha saputo dimostrare e che secondo me sembra un particolare secondario, mm-hmm. ma non lo è affatto, segna un po' gli evidenti limiti della sua leadership di governo.
certo, certo. Una cosa, Franco, secondo te come finisce questa partita comunque delle regionali? Poi alla fine lei avrà la meglio, e se avrà la meglio, poi che cosa succederà? Cioè, Salvini abbozza?
No, Salvini non può assolutamente abbozzare, no? Cosa, certo. Lei oramai, penso che mi vuole dirlo, usare queste espressioni, ma il limite all'arroganza l'ha abbondantemente superato.
Bravo, quindi, e qui ti volevo perché
tu mi fai una domanda che presuppone una risposta articolata. Però la risposta articolata non c'è, perché, come si usa dire, senza fare riferimento alcuno a situazioni che conosciamo, il dilemma è cornuto. E quindi voglio dire, nel senso che o c'è lo sfacelo, cioè lei che punta i piedi a costo di scassare tutto e così via, o a un certo momento c'è una ricomposizione.
Sì.
Ovviamente, siccome questi non sono inclini al suicidio, anche se Salvini col papete ci è andato vicino.
Ci è andato vicinissimo al suicidio.
Io penso che in extremis si rappattumano, perché
faranno qualche concessione a Giorgia, concessione a loro.
com'era mia classicheggiante collega simul stabunt simul cadent, quindi sì, fino a che si scherza, però anche perché secondo me qui di occasioni di lite ce ne saranno a bizzeffe, come dici giustamente tu. C'è il problema delle altre regioni del centrodestra in prospettiva, c'è il problema delle liti a livello europeo.
Esatto, per le candidature europee.
Ma c'è il discorso, non solo, anche quello delle alleanze. Ricordiamoci che c'è Salvini partito, aperto alla Le Pen, eccetera, cosa che invece la Meloni
vuole stare dalla parte del Partito Popolare, ovviamente, insomma, che è quello di Forza Italia, poi.
Sì, ma insomma, sostanzialmente. Quindi, per la serie, ecco, è un grosso punto interrogativo.
Ecco, a proposito però di Parlamento UE, adesso vi faccio ridere, anzi vi faccio piangere, perché scateno anche il bolscevico lacustre, perché su questo poi è particolarmente non ferrato, ma diciamo scalpitante. Perché? Perché ieri c'è stata l'ennesima delusione da parte di Giorgia Meloni, perché avevamo dato notizia nei giorni scorsi che lei si era comunque, aveva preso le distanze con un tweet da quegli accadimenti, chiamiamoli così, del 7 gennaio ad Acca Larenzia, dove appunto circa un migliaio di persone avevano manifestato per la commemorazione dei tre morti ad Acca Larenzia, appunto nel Tuscolano, quando ci fu l'assalto alla sezione del MIS da parte di diciamo persone di sinistra, poi non meglio identificate, perché poi non si è mai capito chi siano stati realmente. E allora ieri è accaduto che appunto c'è stato un attacco molto poderoso della Schlein contro la Meloni alla Camera. Lei, cara Meloni, è ostaggio della sua storia. Intanto il dibattito su Acca Larenzia, su quello che è accaduto, sbarca nel Parlamento della UE, mentre ci sarebbero ritardi e fondi congelati da Palazzo Chigi per il centenario della morte di Matteotti. Ed è una cosa che ovviamente in un momento come questo suscita attenzione. In un altro momento, probabilmente, della commemorazione di della bolsa commemorazione di Matteotti a Lungotevere, al Nardo, da Brescia a Roma, nessuno si sarebbe occupato, men che meno di Acca Larenzia. Invece con la Meloni a Palazzo Chigi entrambe le cose diventano nuovamente urticanti. Allora, Allo storico Franco Iappelli e al bolscevico Lacustre io faccio la stessa domanda. Non bisognerebbe mai dimenticare la storia, però in questo caso forse il centenario di Matteotti assume una connotazione diversa e negargli i fondi è quasi una provocazione, non trovi, Franco?
Non ne ho contezza, ti dico francamente. Bisognerebbe vedere che cosa è previsto per commemorare questo, poi il centenario
della morte.
Il
24.
Che cosa è previsto, quanto è stato stanziato e insomma, allora, bisognerebbe vedere come si svolgono le cose.
C'erano 700, è intanto una legge che ha fatto Draghi.
Sì.
C'erano 700.000 euro da utilizzare per delle iniziative che ricordassero Matteotti, che venivano fatte nelle scuole, quindi produzione di materiale tipo libretto di...
Non...
E questo è ovviamente
questo,
il problema
è
non
fatto
è
Draghi.
La commemorazione di Matteotti, ma il non occuparsi di questi fondi, cioè non utilizzare questi fondi.
Certo,
ovviamente.
È un modo come fare, è come la famosa, ormai nota perché se ne parla come una macchietta, cioè quando non si vuole fare qualcosa, e Franco lo sa bene, basta non farlo, cioè sì. Nel senso si fa finta di farlo, no?
Sì,
la commissione Orlandi.
Ma è la polvere sotto al tappeto.
Tra mille mortaretti sì, bisogna sì, fare la commissione della verità su Emanuela Orlandi, l'hanno votata e non si è mai non hanno mai mai fondata, certo. Perché non sanno dove devono andare.
È il manzoniano troncare sopire.
Esatto, quello sì, no? Sì,
no. Troncare sopire troncare.
Sopire troncare, padre curato. E il problema è che cose di questo genere poi alla fine, ora io non sto parlando tanto del dimenticare il centenario di Matteotti, che è sicuramente vergognoso, soprattutto se ci sono dei fondi da spendere le potresti fare. È un tentativo che in questo caso non può che essere letto come una volontà di
cancellazione
ma storica,
certo,
no?
Ma è lo stesso motivo per
la
il
famosa
quale...
damnatio memoria.
Esatto, è il famoso motivo per cui hanno tolto i fondi anche all'Ampi, cioè sì. Non hanno più concesso all'Ampi di andare nelle scuole a fare delle lezioni informative, perché chiaramente quelle cose non si vogliono vedere.
Sì.
Ma poi la realtà è che questa è gente che viene da lì.
Sì.
Cioè, Meloni viene da
qui
lì.
Iniziamo una polemica.
Ma iniziamo la polemica, però se la Meloni fino a 2-3 anni fa c'aveva una croce celtica al collo, e quando nasci tondo non muori quadrato, c'è poco da fare. Poi può fare la democristiana come ti pare a te, però poi nei fatti quello
fatica.
Che succede è quello.
Sta facendo da fatica a fare la democristiana.
Quando il vicepresidente del Senato, il presidente del Senato dice che quelli di Via Rasella erano una banda di musicisti, è sempre la solita coglionella che ci vogliono far passare sotto al naso. Quindi che loro non sapessero che quest'anno è il centenario della morte di Matteotti, morto ammazzato dai fascisti, è un dato di fatto. Non ci crediamo che non lo sanno, ma non sono interessati a questo.
Allora Repubblica tra l'altro svela oggi che c'è silenzio del governo sulle stragi nazifasciste, muro sui risarcimenti ai familiari delle vittime, nonostante il fondo istituito da Draghi, che era appunto
certo.
Quello di cui parlavamo prima. Ora Palazzo Chigi, attraverso l'avvocatura dello Stato, pone surreali obiezioni contro i diritti di chi ha subito questi crimini. Allora dell'avvocatura dello Stato mi guardi Dio, perché lo dico così per inciso, è stato grazie all'avvocatura dello Stato se il parco di Trevignano Romano e il comune di Trevignano Romano hanno perso il ricorso contro la veggente trevignanese per quanto riguarda la recinzione del suo famoso terreno dove ci apparirebbe la Madonna, e l'avvocatura dello Stato ha semplicemente sbagliato legge di ricorso e quindi, cioè, come dire, il TAR ha respinto
curioso, che giusto, sbagliano legge quei
curioso, curioso, molto curioso, sì. Tra l'altro, però ecco, dall'avvocatura dello Stato mi guardi Dio, e qui lo dico perché anche attraverso l'avvocatura dello Stato in questo caso si pongono surreali obiezioni contro i diritti di chi ha subito quei crimini nazisti. È chiaro che Repubblica sta facendo il suo gioco, del gioco di sempre, quello di essere urticante nei confronti del governo, e bisognerebbe carotare bene questa notizia per riuscire a capire se effettivamente non è una semplice dimenticanza, ma è oggettivamente un ostruzionismo, un'obiezione a fare questo. Sta di fatto però che questi non solo non governano, ma certe cose non le guardano proprio. Io mi domando che cosa fanno tutto il giorno, proprio quello dicevamo di seggiole e poltrone, di litigarsi i posti. Può darsi che sia
poi
anche
chiudono
questo.
Il Senato per andare a vedere la partita,
esatto, chiudono il Senato per andare a vedere, certo, la partita. Ieri c'era il derby, beh, ora io ho un laziale davanti quindi non parlo, però voglio dire che si chiudano due ore prima il Senato perché c'è il derby e gioca a Roma, cioè, e con la storia del traffico, attenzione, perché certo, c'è troppo traffico e bisogna
andare via prima.
La metà delle persone non vive a Roma e vive negli alberghi, certo, lì vicino, quindi è vergognoso, ma questo è quello che accade. E altra cosa però, sempre Repubblica ci dà notizia di un'altra questione che riguarda sempre la Premier, di cui probabilmente Franco adesso nella sua così incommensurabile incommensurabile, come posso dire, capacità storica di lettura degli eventi storici. No, perché tu sai cose che noi umani non potremmo sapere.
Scusa, allora, non entro.
No, entra.
Non entro.
Allora, primo piano, l'Italia della destra, l'uomo del boss senese, i riflettori di Report sul padre della Premier, che ricordiamolo è passato a miglior vita qualche anno fa. Domenica andrà in onda il servizio sui tentativi delle mafie di entrare in contatto con Fratelli d'Italia, specie in Lombardia, il racconto del pentito Parrella. Per il collaboratore di giustizia, Franco Meloni, che sarebbe il padre della Premier, viaggiava sempre tra Spagna e Marocco con carichi di stupefacenti. Allora, che il padre di Giorgia Meloni fosse una persona diciamo non proprio specchiata da questo punto di vista è cosa assolutamente nota, è assolutamente nota, però se vogliamo andare a vedere i padri possiamo anche andare a vedere qualche altro padre che può essere ingombrante per qualche figlio, e le colpe dei padri, come dice il vecchio adagio, non devono ricadere sui figli, anche perché anche la madre della Meloni non è propriamente una persona specchiata, e su questo anche Franco ci potrebbe raccontare molte cose che non ci racconterà.
No, assolutamente,
assolutamente no, non ci racconterà. Però ecco, voglio dire, questa è una riflessione che vi porgo, si può continuare a scavare nella storia familiare di una Premier non avendo altri elementi diretti per poterla attaccare? Se proprio la vuoi attaccare, attaccala sul fatto
sul fatto politico,
non sul fatto che il padre era uno spacciatore o comunque un trafficante, sì, di droga, o la madre faceva la bella vita. Attaccala sul fatto che non sa governare, non ti sembra? Ti sembrerebbe
più
giusto?
Sono perfettamente d'accordo, ma va quello che vale per la Meloni vale anche per altre persone, eh? Cioè non si possono attaccare persone per vicissitudini familiari che, certo, che tra parentesi non le vedono neanche protagoniste, cioè,
sarebbe tutt'altra cosa,
esatto.
Cioè, era Berlusconi che veniva attaccato per le donnine, ma era lui direttamente coinvolto, certo, cioè il bunga bunga c'era lui che lo faceva, ragazzi,
ma sarebbe come dire che Pier Silvio veniva condannato perché il padre aveva le donnine,
è ridicolo,
assolutamente ridicolo, anche perché insomma voglio dire, e così la Meloni si trova a essere attaccata per ragioni che non la riguardano, e il cognato Lollobrigida purtroppo gli è cognato, i cognati sono un problema a destra,
poi quello se l'è caricato nel governo, quindi,
esatto,
quella è una cosa diversa,
voglio dire, si tratterà anche appunto di problemi che riguardano le famiglie, quale famiglia non ha un problema all'interno, però che se devi attaccare lei attaccala perché è incapace, E allora io capisco che tu la puoi attaccare perché è incapace, perché ha fatto una legge di bilancio che gli è arrivata direttamente da Draghi, da qualche altro ambiente, perché ha tentato di fare delle cose anche coraggiose, come cercare di togliere i soldi alle banche e non c'è riuscita, che continua a sproloquiare durante le conferenze stampa dicendo che va tutto bene, che c'è l'occupazione, è tutto meraviglioso, poi in realtà se vai a grattare non c'è niente di vero in tutto quello. Ecco, c'è modo e modo secondo me anche di fare i giornali, non trovi, Franco?
Beh, dunque, la questione è questa, è che c'è stata sempre però una tradizione di sputtanamento da parte della stampa, dai tempi delle gazzette. Del monitore e del monitore Sabino,
grazie,
insomma, non...
grazie, grazie, a questo l'ho capito anche io, cioè lo so, però voglio dire, non si potrebbe, cioè in America, in altri paesi, se devi attaccare un leader lo attacchi su qualcosa, che su una legge che ha fatto, su una cosa che ha fatto, eccetera eccetera, non lo vai a attaccare su ragioni che non sono neanche sue.
Ma non è vero, non è vero, anzi proprio hanno, come si può dire, una pruderie, un moralismo, oserei dire, calvinista, per certi aspetti, cioè ci sono stati personaggi che sono stati...
Attaccalo sull'abuso d'ufficio, voglio dire, no?
No, 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 sono stati attaccati sulle amicizie femminili, sulle su tante cose, su non è in America, anzi secondo me è peggio perché c'è proprio quella
vabbè,
forma.
C'hanno quelli con le corna che entrano dentro Capitol Hill, ma insomma c'hanno un po'.
È peggio, quindi non
è peggio, sì, però lì ci sono dei fatti di cronaca, lì ci sono dei fatti di cronaca. Io però non, insomma, Trump è sempre stato attaccato anche avendo a bizzeffe cose su cui attaccarlo, cioè non hanno detto la madre di Trump era una mignotta, capito? Non, è questo che non, mi lascia molto perplesso, così come cioè il padre della Meloni è morto da 10 anni. Di che cosa stiamo parlando?
Appunto, cioè, che senso ha fare una cosa del genere?
Io cioè, i giornali si possono anche vendere perché si solletica lo spirito.
In realtà, per quanto mi concerne, io avrei parlato eventualmente della concezione di famiglia, visto che ci rompono le balle sulle famiglie perfette,
bravo.
Capito?
Soprattutto
allora,
ci rompono le scatole
questo
sulle famiglie, sulle,
esatto.
Sulle
posto
famiglie.
Che la mamma del nostro primo ministro c'ha una relazione col socio del primo del padre.
Sì, sì. Vabbè, ma questi sono.
E poi quel signore lì ha avuto una figlia,
sì.
Un'altra figlia.
Sì.
Dall'altra sorella della Meloni, cioè, sta grande fa bella famiglia. Faccio capito,
la famosa famiglia tradizionale.
Ma ne abbiamo parlato già mesi fa,
parlato
sì. Sinceramente non mi interessa neanche di fare arrivare. Cioè è ridicolo, è veramente del basso livello. Non, a me sinceramente quello che fa la famiglia della signora Meloni me ne frega proprio.
Ma
niente.
Proprio nulla, quello
solo
che
non
fa
accetto
la Meloni
lezioni.
A Palazzo Chigi sì,
certo,
però,
quando lei mi dà lezioni sulla famiglia non lo accetto e allora controbatto.
Sì, beh, non è solo questo, è una questione generale. Io però negli ultimi tempi, io devo dire la verità, non sento più parlare di famiglia, non sento più parlare di famiglia
vero,
tradizionale.
Te credo, dopo Gianbruno e compagnia,
dai, su, ma non è solo un discorso di Gianbruno, è un discorso generale, non regge, oggettivamente non regge la narrazione. Guarda, finiamo la trasmissione, perché ormai mancano 10 minuti praticamente alla fine, parlando di una cosa un po' più leggera, come nostra consuetudine fare, e sarebbe anche quella che ci regalano oggi anche, come al solito, i giornali, stretta sugli influencer.
Oh, ecco.
Saranno come gli editori, basta pubblicità occulta, nuove regole del garante della comunicazione Agicom per le stelle dei social con 1 milione di follower, molte fino a 258.000 euro per promozioni non dichiarate, fino a 600.000 se i minori sono danneggiati. Quindi stiamo parlando ovviamente del caso Ferragni, che ha spalancato un mondo, quello che personalmente io non ho mai frequentato, e i miei interlocutori qui mi stanno guardando con gli occhi un po' basiti, perché noi Chiara Ferragni la conosciamo solo ed esclusivamente perché appunto la vediamo apparire ogni tanto sui social, eppure perché sappiamo dei suoi scandali, lo scandalo del Pandoro, lo scandalo della bambolina, tutta questa beneficenza, ma lei che si è riempita di soldi facendo niente, perché si è inventata dal nulla un mestiere di influencer. È stata un genio, e da questo punto di vista non si
un
può
un altro genio della comunicazione,
un genio della comunicazione. Ricordatevi che ci sono state non solo lei non ha fatto solo la pubblicità del Pandoro, aveva anche una bambola, insomma Chiara Ferragni era un brand di assoluta soldo, ecco, di assoluto guadagno. E poi a un certo punto però è successo che è venuto fuori quello che faceva realmente, cioè che si pagava un Pandoro 9 euro per non per la beneficenza ma per il suo cachet. Insomma, tutto questo avrà probabilmente dei limiti, ma secondo voi perché hanno attaccato la Ferragni adesso? Perché Fedez è di sinistra, Franco?
No, non assolutamente. Credo.
Perché questa cosa mi ha un po', come dire...
È vero che loro avevano preso delle posizioni di apertura a certe cose, però poi io torno sempre a dire, poi la gente di sinistra non è che abita negli attici da 800 metri quadrati, insomma,
no,
quindi,
assolutamente. Gli italiani più seguiti su Instagram, appunto, la seconda è Chiara Ferragni, 36 anni, imprenditrice, blogger, designer e modella nata a Cremona, è amministratrice delegata e fondatrice di TBS Crew SLL, l'abbiamo parlato ieri, e Chiara Ferragni Brand, è membro del CDA di Tots, ragazzi, stiamo parlando di della
Valle. A proposito della potenza di Chiara Ferragni, della potenza della sua immagine, quando lei è entrata nel consiglio d'amministrazione della Tots, la settimana dopo la Tots ha fatto un balzo in borsa che non finisce più.
Esatto.
Allora questo è indicativo poi di come funziona il mondo moderno.
Assolutamente che è indicativo, ma è indicativo anche che ha ragione se Giorgia Meloni a non fare assolutamente niente, perché tanto quelli che c'ha davanti sono quelli,
certo,
che seguono la
Ferragni.
Controllabili,
certo.
Insomma, poi alla fine siamo sempre tutto lì, sta sempre tutto
c'è
lì.
C'è una cosa che invece mi preme indicare, è che poi ci sono decine e decine di organizzazioni che si reggono sul volontariato e che fanno veramente
volontariato, certo.
Fanno volontariato e fanno beneficenza, anche se è una parola che non mi piace molto, diciamo che fanno un'azione a vantaggio di settori della società che non sono esattamente in buone condizioni. Allora, per colpa di Ferragni, di questa gente qui, vengono inficiate anche le azioni delle associazioni, quelle vere,
sì.
Perché prima di donare dei soldi adesso la gente ci penserà.
Molto, molto, e questo tra l'altro ci riporta idealmente all'inizio della nostra trasmissione, quando abbiamo parlato del dramma dell'Ilva, che è un dramma purtroppo che io non prevedo ottime conclusioni su quell'azienda, e ci riporta a quello che dicevamo all'inizio con Franco, che anche le persone che costituiscono quella che all'epoca veniva chiamata classe media, che adesso è semplicemente una classe che galleggia, che bisogna andare al discount, e oggi sulla stampa c'è Discount Italia,
esatto,
non a caso, certo. Nei dati Istat l'inflazione brucia i consumi, il carrello della spesa è più caro e più vuoto, le famiglie cercano le catene dei super sconti,
l'iper discount,
praticamente l'iper discount, e nel dettaglio marchi sconosciuti, prezzi strasciati, tutti in fila per i prodotti no logo. Fra i clienti anche persone non povere, i supermarket normali ormai sono cari. Qui ovviamente c'è ancora la Chiara Saraceno, sempre sulla stampa, che ci racconta che il gramma dei pasti insufficienti, un italiano su 6 soffre la fame, vuoto viene riempito con cibo spazzatura che peggiora le condizioni di salute, e quindi la catena ovviamente della sanità eccetera eccetera va avanti. La percentuale è ancora più alta fra disoccupati stranieri e persone senza reddito, e in questo quadro, Franco, io insisto un discorso più squisitamente informativo, ma se tu hai questo scenario, attacchi la Meloni perché il padre faceva le cose, anche no.
Ma se, non solo quello, ma se mi consenti per usare un'espressione...
Le consento.
Diciamo, ormai desueta...
L'onusta collega ti consente.
Cioè, mi sembra la sinistra, l'opposizione in generale, cioè, la sta conducendo un'opposizione che effettivamente...
Fa ridere i polli.
Cioè, allora, tanto per cominciare, non perché... ovviamente sia un problema storico e di parte politica, però pure sta storia del fascismo, dell'antifascismo, delle croci certi, croci quadrate, croci così e tutto quanto. Cioè, sì, vabbè, parliamone due ore e finisce lì, perché non è quello il problema, insomma.
Certo.
Come hai detto giustamente tu, ma qui c'è una persona su sei che soffre la fame.
Sì.
Cioè, forse non abbiamo capito bene che cosa significa soffrire la fame, no? Cioè, una cosa che nel mondo occidentale da decenni non esisteva
più. Non si era sentito più.
Cioè, c'era anche i barboni, bene o male, trovavano un piatto di spaghetti, qualcuno glielo dava. Oggi nemmeno più quello, cioè, effettivamente c'è lo stomaco vuoto ed è una sensazione, mi dicono, allucinante. Il discorso
Discorso del cibo spazzatura,
anche quello, il cibo spazzatura, che poi è il grande affare di alcune multinazionali, cioè cioè riempita da cose, da estrogeni,
voglio dire, con un pollo ne fai 10.
Un pollo ne fai 10 e poi lasciamo perdere come vengono allevati quei polli, che ci sarebbe un altro discorso più lungo, eccetera. Ma cioè, di fronte a tutto questo è in discussione un modello di società.
Sì, esatto.
La Meloni non ha capito una cosa fondamentale, che lei ha l'opportunità, senza fare grandi pazzie, senza fare cose, però dovrebbe avere presente un modello di società più umano e almeno parzialmente alternativo a quello attuale.
Esatto, sì, sì.
Invece, cioè, che cosa sta facendo? Obbedendo alla deriva neoliberista che ancora pervade il mondo e ancora produce danni. I parametri economici vanno bene, ma non significa assolutamente
niente. Non significa niente.
Ritorniamo sempre al discorso della coscia di pollo, insomma, no?
Non c'è dubbio.
È così. Quindi, l'opposizione, ma quella deve, cioè, secondo me li paga. È una battuta,
secondo me li paga, perché non possono essere così poi fanno i conclavi a Gubbio, capito? Come faceva Prodi, cosa? La Spectre, mi sembra,
d'accordo.
Lasciamo perdere. Cari signori, siamo arrivati alla fine con qualche minuto di anticipo della nostra trasmissione, non per dire che dobbiamo, come dire, chiuderla qua, ma perché poi ci sono altri impegni da dover sostenere. Io comunque do appuntamento a tutti voi alla prossima settimana, perché Sestante a questo punto sarà con voi sempre, perché siamo qua e vi racconteremo quotidianamente quello che succede. Se volete risentirci, potete andare a ricercare la nostra trasmissione su www.oltrelago.it, che è il nostro sito internet, e lo potete anche scaricare ovviamente attraverso la nostra app, che trovate sia su iOS che su Samsung. Quindi niente, appuntamento a domani. Un saluto da Elena Politori,
da Giorgio De Rossi
e da Franco Iappelli.
Una buona giornata.